direi che possiamo iniziare. Siamo stati un po' più sfortunati nella programmazione con la sovrapposizione con altri appuntamenti. Comunque, quando Maurizio Sabati mi ha chiesto di presentare questo numero della rivista, eravamo tutti, non solo perché ormai sono abituato a valutare gli importanti suggerimenti di Maurizio e anche la cura con cui sono fatti sempre questi numeri in parole chiare, quindi presentarli sempre un'occasione di discussione molto seria, anche perché francamente mi è sembrato se la questione posta in studio bene la governance valesse la pena. Valesse la pena pensando anche ai rumori esterni, sono molto grandi tutta la tradizione, quindi mi sembrava interessante come discutere propriamente l'aria in Italia, in Europa, non solo in Europa, che va francamente in altre direzioni. La discussione valesse veramente la pena, è fatta con grande serietà, quindi cominciamo la discussione. Io prima di introdurre, perché ho solo giusto fare una piccolissima osservazione, diciamo, di alta natura. Io voglio fare una, insomma, ci sono nell'indice di questo, chi ha collaborato a questo numero, ben tre nomi di persone. Beh, sì, ritengo giusto, mi ha molto colpito, devo dire, perché da quando mi è arrivato sulla scrivania questo numero, come poi insomma, sono ancora nato così, il numero Guido Rossi, Luigi Bobbio e Carlo Donno, tre grandi studiosi che sono scomparsi recentemente, insomma in qualche modo, dico perché questo l'ho detto anche a persone che mi hanno stato chiesto di organizzare una corsa su Carlo Donno, tutte cose vediamo se saremo in grado di farlo, ma insomma è giusto dire che questa è un po' un'occasione per noi per avere un momento di ricordo, insomma, di questi personaggi di grande rilievo che hanno accompagnato il nostro percorso culturale nel corso di questi anni. Detto questo, io darei la parola a Maria Rosaria Ferrarese, che ha scritto ha curato la rivista e anche il suo saggio introduttivo è suo, quindi per una discussione.
Grazie anche alla Casa della Cultura per questa occasione, anche se appunto oggi, come si diceva, per varie circostanze il pubblico, almeno quello in sala, sembra essere molto numeroso. Però ritenevo importante dare un po' di rilievo a questa rivista, un po' perché tutte le riviste sono oggi bisognose di qualche soccorso, di qualche aiuto, ma in particolare io sono stata reclutata da molto, un paio d'anni, rivista, e devo dire io l'apprezzo molto, non solo perché ne faccio parte, ma perché credo, che questo il progetto della rivista, fondato appunto sulle parole, chiamare l'attenzione sulle parole, in un'epoca in cui le parole sono anche spesso in forte mutazione, hanno veramente una grande importanza. Le parole possono essere di varia natura e ovviamente le parole su cui si sofferma la rivista sono parole che racchiudono degli universi. Questo è un po', il senso. Quindi possono essere, universi nuovi o vecchi, ma in ogni caso, sono universi importanti. Io mi sono permessa a suo tempo di proporre questa parola che davvero è un universo un po' vecchio, un po' nuovo, perché è nuovo nella misura in cui la parola certamente appare nuova, e lo è sicuramente, specialmente in Italia, dove non c'è una prospettiva, una traduzione, usiamo il termine in inglese, va bene così. Però è anche una parola che non sappiamo antica, perché poi la governanza c'è stata nel passato, lo ricorda Sabino Cassese, ha passato il suo saggio, ma faceva parte del mondo che forse era, addirittura la modalità normale del governo nella società del passato. E però, questa parola nel nostro universo ha assunto una centralità sempre più forte, sempre più rimarchevole, nonostante, o forse a causa del fatto, perché è una parola molto indeterminata, piena di vaghezza, di allusioni, e tutti gli aspetti che allargano i confini dell'universo, dell'universo della parola, sono appunto gonfiati da questa indeterminatezza della parola. Però le cose stanno in un modo che oggi chiunque si occupi delle trasformazioni politiche, ma anche, vorrei dire, giuridiche e sociologiche, che accompagnano il nostro istituzionale, che accompagnano il nostro mondo, non può non venire in qualche modo a interessarsi del termine governance e di quello, diciamo, di come questo riflette una serie di innovazioni politiche e istituzionali del nostro mondo. Certo, qui cominciano i problemi, perché poi non è facile l'analisi di questo termine, proprio a causa di quelle sue sfumature così estese. Quello che sappiamo è che essa riguarda, questa parola, le relazioni tra il potere politico e la società, ma riguarda anche l'organizzazione del potere, i confini tra pubblico e privato, tutta una serie di questioni. Allo stesso tempo, diciamo, il termine ci dice che il mondo è in cambiamento, che il mondo è in mutazione, e qui mi piace, diciamo, ricordare il fatto che diciamo, c'è una sorta di presupposizione positiva del termine. Un po' questo induce la femminilizzazione del termine, che femminilizza il termine government o governo. Tutto ciò che è femminile, come sappiamo, è un meglio del maschile, no? Quindi, diciamo, c'è un pregiudizio positivo perché sembra, come dire, un ingentilimento delle tecniche del potere, che si presentava come hardware, come un potere molto, molto verticale, che quindi, come dire, si levava con la bacchetta del comando sulla società, mentre invece la governance è una parola, appunto, un termine che esprime un universo del comando molto più flessibile, molto meno ambizioso, meno autoritario, e neanche necessariamente autorevole, ma diciamo fondato proprio su argomenti diversi, sull'accordo, sulla contrattazione, sulla convinzione, sulla convenienza, quindi diciamo tutta una serie di linguaggi che sono diversi da quelli dell'autorità e della politica intesa in senso tradizionale. In questo senso sembra che la parola si lasci alle spalle anche i grandi conflitti, oltre che, diciamo, le ambizioni e le utopie della politica. Perché certo la politica in piena di utopie era qualcosa di bello, coinvolgeva molte passioni, però allo stesso tempo era anche un universo pieno di conflitti, e spesso questi conflitti erano anche conflitti molto, molto forti. Quindi diciamo c'è una sorta oggi quasi di retorica però della governance, come se la governance per questo fosse necessariamente sempre soltanto una cosa buona. Ecco, da questo forse ci si deve, da questo pregiudizio giustamente sempre positivo, ci si deve forse un po' guardare, perché non è così, quindi è una trasformazione che va analizzata in tutte le sue, varie connotazioni. Qui è stato già ricordato appunto il numero, si ammale anche di temi molto importanti come quelle appunto di Guido Rossi, che qui mi piace in particolare ricordare la grande milanese, che mi ha onorato anche della sua amicizia, ma che, voglio dire, ero molto contenta di avere avuto il suo contributo per questo numero, e che con il suo contributo, diciamo, ci ricorda appunto come nel mondo dell'impresa le cose siano cambiate appunto proprio con il mito della corporate governance, perché proprio da questo prende poi, diciamo, avvio la governance estesa a livello delle relazioni internazionali o del mondo politico. E connotandosi anche di modalità di tipo economico, su cui probabilmente gli altri presentatori si soffermeranno. Però io voglio sottolineare proprio l'ambivalenza di questa parola, e per fare questo, diciamo, richiamerò soltanto brevemente due aspetti: lo stile e la sostanza. Spesso la governance viene ricordata come un fatto di stile, come un fatto di, appunto, di modi gentili, cortesi, coinvolgenti, quindi diciamo come una modalità che è fondata appunto sull'accordo e così via. E questo è sicuramente, diciamo, un aspetto rilevante. Però, diciamo, non è detto che questo lasci immutata la sostanza del governo, così come era nel passato, perché molte cose sono passate e molte cose sono cambiate, e sono cambiate perché poi non solo lo stile, ma anche, diciamo, gli attori sono cambiati. Cioè, quando parliamo di governance, non dobbiamo mai dimenticarci di aggiungere che non solo i soggetti, non solo, diciamo, le modalità, ma anche i soggetti del potere sono cambiati. Quindi la distribuzione del potere. Ed è cambiata, certo, con delle nuove distribuzioni di potere, a favore di soggetti che sono soggetti privati, che sono soggetti semipubblici, che sono appunto entità indipendenti, o una serie di altri organismi che, diciamo, sono molto importanti nel governo attuale del mondo, soprattutto nel campo del governo finanziario del mondo, ma diciamo, accanto a questo è cambiato anche appunto la distribuzione del potere, perché alcuni poteri che erano fermamente nelle mani di un soggetto pubblico, qual era lo Stato, sono scivolate nelle mani di soggetti che sono soggetti privati. Questo nel bene e nel male, perché in alcuni casi questo scivolamento, pensiamo per esempio alle entità non governative che hanno richiamato l'attenzione anche dei governi su tante questioni di ingiustizia nel mondo, di problemi irrisolti nel mondo, tutte questioni su cui gli stati nazionali non erano attrezzati, in quanto organismi, come dire, che a me piace definire centripeti, oppure, come dire, ripiegati su se stessi. Invece, dall'altra parte ci sono anche molti aspetti negativi poi di questo scivolamento di poteri in mani private, perché in alcuni casi questa gestione del potere in mani private invece si traduce in un danno, diciamo, di quella concezione invece del pubblico che avevamo un tempo, che ci faceva pensare appunto a qualcosa che fosse davvero nell'interesse di tutti, soprattutto dei più deboli. Ecco, io mi fermo qui per non sottrarre il tempo ai protagonisti di questo giorno, che sono i tre grandi. Grazie.
Grazie, do la parola adesso al porto delle mani, insomma,
Grazie mille.
Resta così, automatico.
Io ringrazio la Casa della Cultura e Maria Rosaria Ferrarese e chi succede? E nonché la rivista per questo invito. Devo dire, il numero, come al solito, ha ragione Maria Rosaria, la rivista è veramente apprezzabile per questo lavoro puntuale che fa sulle parole chiave. E questo numero è, a mio parere, molto ricco anche per la varietà delle prospettive, dei linguaggi e dei livelli in cui affronta il tema della governance, illuminandone aspetti diversi. Alcuni, devo dire, alcuni contributi li ho apprezzati particolarmente. Naturalmente su alcune cose non sono del tutto d'accordo, ma io non so se è giusto che io sia la prima a parlare, adesso vi dico perché. perché diciamo così, rispetto allo stesso numero della rivista, immetto alcuni elementi di arricchimento e di problematizzazione. Devo dire, possiamo dire che intanto io di governance in realtà mi occupo, la insegno all'università da molti anni e questo comporta, come vi potete immaginare, un po' di un continuo lavoro di alimentazione e apprendimento su questo e anche di focalizzazione. Il, diciamo così, il punto di attacco potrebbe essere questo, cioè la governance ha, il tema della governance, la parola governance ha in realtà una lunga storia e questo devo dire viene già evidente guardando l'indice del libro e vedendo la presenza di, ovviamente di Luigi Bobbio, che dall'inizio si è occupato di governance, e diciamo, sono input che mi hanno commosso e ristimolato a prendere in conto sul serio un po' la storia di questo termine, perché ancor più vedere una, un classico pezzo di Carlo Donolo, che mi ha molto commosso, devo dire, un pezzo sulla, sui problemi della governabilità. Siamo nel 1981 e la location di questo articolo di Donolo è il laboratorio politico, dove, diciamo così, si vede bene che, diciamo, lì c'è una matrice delle spinte verso una mutazione che poi è stata chiamata sinteticamente dal government alla governance, sotto la spinta di problemi di efficacia nella capacità decisionale dei regimi democratici. Sottolineo regimi democratici perché, come già Maria Rosaria ha segnalato, nel termine governance c'è la promessa di maggiore democrazia, di maggiore orizzontalità dei processi decisionali, di partecipazione e di pluralità di voci nei processi di, per l'appunto di processi decisionali. Ma la lunga storia della, anche in Italia del termine governance mi induce a evidenziare alcune, enfatizzare alcune articolazioni del tema sui quali vorrei attirare la vostra attenzione. Allora, un sinonimo per certi aspetti di governance, o in ogni caso una condizione per lo sviluppo di un regime di governo che possiamo chiamare governance, diverso dal government, è quello che la Spumer e Galessa hanno chiamato governare con gli strumenti. La governance corrisponde a una modalità di governo che usa in modo centrale gli strumenti di governo, strumenti normativi, dispositivi tecnici, dagli standard alla regolazione delle diverse politiche, ed è un governo in questo senso, loro dicono, indiretto, a distanza. Il tipico strumento, più principale tipologia di strumenti, e in questo caso tipicamente per la governance, dove sono gli attori che sono direttamente coinvolti, i diretti interessati, gli stakeholders, e la strumentazione degli incentivi per far fare agli attori in modo indiretto ciò che si vuole perseguire. Dunque la governance si basa sulla leva degli strumenti e questo è un tratto fondamentale da ricordare, che ha in un certo senso come orizzonte il mito del pilota automatico, questo dicono la Spumer e Galessa. c'è la desoggettivazione, perciò anche la depoliticizzazione del governo, dei poteri di governo. Una seconda articolazione che vorrei evidenziare della governance è il fatto che la governance, nel regime di governance, si governa attraverso le politiche. Meno politica, nel senso di politics, e più, diciamo, centralmente il trattamento, la regolazione, il disegno ancora prima, delle politiche sulle diverse materie oggetto di governo. Si governa in questo senso con le politiche, e questa è una problematica che nel numero di parole chiave emerge di continuo, è un riferimento assolutamente centrale. Io vorrei sottolineare di questo aspetto della governance un'implicazione, e cioè, mettiamola così, nelle politiche, attraverso le politiche la governance chiama in causa la pluralità degli stakeholders che sono interessati a quelle materie trattate dalle politiche. Ma bisognerebbe aggiungere che chiama in causa anche, oltre ai portatori di interessi, anche i portatori di conoscenze. Cioè il governo attraverso le politiche, il governare attraverso le politiche dà centralità alle conoscenze. Qualcuno dice anche ai portatori di idee, ma più in generale di conoscenze tecniche, di specialismi per le diverse materie. E diciamo in questo senso una nuova centralità dei tecnici e dei tecnocrati in un governare che altrimenti è all'aria, in ogni caso, come dire, soft. E anche l'affidarsi alla tecnica rafforza questo aspetto leggero della governance rispetto al government che cala dall'alto. Una terza enfasi che vorrei porre è sul fatto che la governance prende corpo come regime di governo insieme con una svolta fondamentale nella una riorganizzazione dell'architettura amministrativa dello Stato. Siamo in Italia negli anni 90, le riforme Bassanini per intenderci, che hanno un loro cuore precisamente nel fatto che la legittimità delle decisioni non è più ancorata tanto alla legittimazione procedurale, ma è invece dipendente dai risultati. È una legittimazione di scopo. Ed è ciò che gli studiosi chiamano la governance by objectives, cioè per obiettivi. E questo è intorno agli obiettivi che poi diversi attori si negoziano, si mettono d'accordo, eccetera, eccetera, almeno in principio, almeno in teoria. Non entro nel merito, ma in qualche modo riorganizzazione parte con la riforma della dirigenza amministrativa dell'amministrazione pubblica, quindi il modello del new public management, eccetera, diciamo la managerializzazione dell'amministrazione pubblica. Questi tre risvolti o articolazioni del regime di governance si completano, a mio parere, in quello che ormai una letteratura parecchio vasta e variegata ha identificato come la governance by numbers, la governance con i numeri. La governance by numbers è il titolo di un libro di un grande studioso di diritto che è Alain Supiot, ex presidente della Corte della Commissione Europea per la riforma del diritto del lavoro, se vi ricordate. Lui ha scritto questo libro che è una raccolta dei suoi due anni, dei suoi primi due anni di insegnamento al Collège de France. È uscito da Verso in inglese e da Fayard in francese, ed è un libro nel quale lui mette in evidenza come nel passaggio, in quello che noi sinteticamente chiamiamo passaggio dal government alla governance, si condensa un processo che è di più lungo periodo, che ha matrici non soltanto in Occidente, ma volendo bisogna andare a vedere anche l'esperienza fondamentale del regime sovietico, pensate un po', e quindi commistioni dopo la caduta del muro per certi aspetti un po' complicati, diciamo così, tra il cosiddetto neoliberalismo e il post-sovietismo. In ogni caso, il nodo che lui vede sta nel passaggio, nel processo che si coagula, nel passaggio dal governo con la legge, del rule of law, o lo stato di diritto, al governo con i numeri, al governare con i numeri. Laddove cioè la strumentazione fondamentale di governo passa attraverso la quantificazione, la misurazione di tutti gli aspetti della vita sociale. Lo stesso governo per obiettivi che avevo segnalato prima, molto velocemente, uno degli autori che ne parla è Thévenot, che ha lavorato insieme a molti altri su questo spostamento verso la quantificazione del governo con i numeri. Gli stessi obiettivi oggi acquisiscono una forma quantificata. Adesso non voglio citare l'inevitabile parità di bilancio in Costituzione, che è, come dire, rappresenta un po' il punto di sintesi, ma ogni dato in qualche modo, ogni dato quantitativo, anche i dati statistici che hanno, diciamo così, in principio una funzione, un significato descrittivo di quello che succede, ci dicono quanti sono i poveri, quanti sono gli disoccupati, quanti sono, eccetera, eccetera. Anche quei numeri vengono piegati a funzionare da indicatori di performance, acquistano cioè una valenza prescrittiva. Indicatori di performance sono in qualche modo l'inevitabile risvolto della logica degli incentivi. Tutto l'impianto che in qualche modo ormai ci è familiare anche a noi, che ha avuto la sua patria forse più emblematica in Inghilterra, tutta l'articolazione di indicatori di performance, rating, cioè classificazioni e graduatori, il ranking, e con il ranking il principio dell'accountability che si traduce in una misurazione generalizzata delle performance a tutti i livelli, in tutti gli ambiti. Questo è un po' il quadro. Non entro nel merito ulteriormente, sto parlando troppo e quindi forse è il caso che io vada molto velocemente verso la conclusione, ma vorrei dire tre cose. Allora, nel passaggio dal governo della legge alla governance con i numeri muta profondamente, diciamo, è un terreno nel quale si accelera e si rafforza la metamorfosi del diritto. Quella metamorfosi del diritto che il numero prende in considerazione, per esempio lo stesso pezzo di Guido Rossi ne parla, lui ne parla come su più in termini di strumentalizzazione del diritto, subordinazione del diritto, la sua riduzione a uno strumento decisionale dipendente diciamo parametri che stanno a monte, che sono parametri di natura essenzialmente economica, cioè è la contabilità in qualche modo che funziona da matrice di questa riorganizzazione del governo. per cui è importante in una collettività governata in questo modo, ciò che è importante viene definito dai numeri. Solo ciò che si può contare conta, è importante. La seconda cosa che vorrei dire molto velocemente è che nel numero c'è una problematizzazione delle promesse della governance di più partecipazione, più orizzontalità, più democrazia. E ci sono interrogativi su quanto e come questa prospettiva si è realizzata, si sta realizzando, è ancora una promessa aperta, eccetera. Nello stesso tempo si adombra l'impressione, Luigi Bobbio lo mette a fuoco, si adombra la fine della governance o forse una sua mutazione, sappiamo che è un regime proteiforme, verso una ricentralizzazione, una riverticalizzazione. Io credo che la governance con i numeri risponda a entrambe le tendenze, perché diciamo così, la partecipazione si traduce nella governance con i numeri nel coinvolgimento e nella responsabilizzazione di tutti e di ciascuno per contribuire alle buone prestazioni del proprio contesto di vita e di lavoro. Cioè, la governance dell'Università di Bicocca, dove io insegno, prevede che io pubblichi un certo numero di articoli con alcune caratteristiche, eccetera, eccetera, perché da questo, dal comportamento mio, come di tutti gli altri colleghi, dipende la collocazione del mio dipartimento, del mio ateneo, eccetera, eccetera, nei ranking. C'è la reputazione che non è un aspetto secondario, ma poi ci sono i premi e le punizioni, è un meccanismo premiale. Quindi in un certo senso siamo tutti e ciascuno presi in questo impegno a tirar su i numeri, in un certo senso. E questa è una forma di partecipazione. Di cui, cioè, in Inghilterra ci sono perfino i detenuti che fanno le valutazioni, partecipano alle valutazioni sulle prestazioni della carcere in cui sono detenuti. Diciamo, è un delirio di partecipazione da questo punto di vista. Io ho qualche dubbio sul carattere democratico di tutto ciò, francamente. In un certo senso credo che in questo punto della partecipazione di ciascuno, in cui ciascuno è coinvolto, ci sia qualcosa di quello che la Laura Bazzigalupo dice nella sua discussione sui rapporti tra il tema della governance e la nozione che è di Foucault di governamentalità. Siamo nella governamentalità, nella misura in cui sta succedendo quello che Laura Bazzigalupi chiama, come definisce, la ottimizzazione della sanità, della soggettività. Cioè si ottimizza il sé degli individui. All'orizzonte c'è, scusate sempre per disturbare, il quadro, all'orizzonte c'è la social credit card cinese, che se volete poi vi racconto, che fa parte della stessa cornice. E d'altra parte è anche vero che c'è una riverticalizzazione. C'è una riverticalizzazione in cui si ristabilisce un principio del comando e del controllo, tipicamente burocratico, dall'alto e verticale, proprio perché a cominciare dagli obiettivi quantitativi, numerici, c'è un vincolare tutti al perseguimento di ciò che è stabilito in partenza. François Zibou parla di burocratizzazione del mondo. Il tutto viene fatto in modi gentili, come appunto Maria Rosaria diceva, la gentilezza, scusate, non so, io la gentilezza, la gentilezza di cui stiamo parlando, io l'ho vista all'opera, non so se l'avete visto, l'ultimo film di Ken Loach che si chiama Io, Daniel Blake. Sono gentili, meravigliosamente gentili. Appunto, appunto, ma no, c'è questa bellissima, questa cortesia, sì. E in genere questo, la gentilezza la vedo finalmente realizzata anche nel principio di una regolazione soft che Carl Sagan chiama nudge, spinte gentili, dove però le decisioni sostantive su ciò che è meglio che ogni individuo scelga sono prese a monte. E si fa leva con, grazie alla behavioral economics, si fa leva sui limiti, i difetti cognitivi delle persone per rendergli la vita più facile, è più semplice, ma è anche più semplice governare a quel punto, perché non serve più l'opinione, la voce, l'orientamento, lo sforzo cognitivo e informativo delle persone. Il gioco è già fatto. Grazie.
Grazie, grazie. Scusa, però Lorenzo.
Dunque, grazie dell'invito a discutere questo interessante numero della rivista. Vorrei fare molto brevissimamente per correre, perché brevissimamente, perché è già stato detto, quello che mi sembra il contenuto condiviso anche tra le diverse opinioni che vi sono nel numero, e poi presentare alcune considerazioni divergenti su alcuni aspetti della governance che secondo me non sono catturate né quello che è stato detto prima d'ora né in gran parte dei contributi qui inclusi. Allora, mi pare che condividiamo con tutti gli autori che condividono la caratterizzazione delle forme di governance come delle istituzioni, che sono istituzioni insieme giuridiche e sociali, informali in quanto abilitanti dalla legge, ma che hanno una propria auto-organizzazione e per alcuni tratti che sono informali. Che prevedono allocazione di diritti di decisione, poteri, e forgiano processi attraverso i quali i soggetti coinvolti in un certo dominio raggiungono degli accordi, che hanno una finalità di policy riferita in un ambito specifico e non sono una forma di governo basata sulla, diciamo che abbia delle finalità di definizione di norme generali astratte, e che non si basa nemmeno sulla partecipazione dei cittadini attraverso la rappresentanza politica, non prevalentemente o comunicamente, ma attraverso altre forme che riguardano maggiormente gli interessi o non necessariamente interessi materiali, anche interessi ideali, come ci possono essere delle organizzazioni non governative, che può essere collocato un po' nella metà strada tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. E soprattutto poiché non si basa sull'esercizio imperativo della legge, ma cerca di ottenere accordi su materie limitate, e usa strumenti di soft law, di autoregolazione, almeno in parte, ha le condizioni della sua attuazione, la compliance con queste regole, è affidata in alcuni sono meccanismi endogeni, cioè se aggiungono accordi dovrebbero essere anche in grado di suscitare, o comunque questi accordi dovrebbero coincidere con gli equilibri dell'interazione degli agenti in quell'ambito, in quel dominio. E questa è una caratterizzazione che forse è più messa in luce dagli economisti quando definiscono il concetto di istituzione che corrisponde a governance, pensate da quelli mai dei copi, più forse che non dei sociologi o dei politologi, c'è questo aspetto di una generazione di incentivi endogeni. Entro questo quadro, certamente è evidente che il richiamo a queste istituzioni che riguardano il governo internazionale è ovvio e immediato. Cassese lo fa, molto bene, richiamando l'emergenza di istituzioni che governano a livello internazionale i processi di globalizzazione o a livello europeo, diciamo. Il tema è la mancanza di uno Stato, di un governo unitario che è evidente, diciamo, nella dimensione internazionale, tuttavia non lascia un vuoto integrale dal punto di vista delle forme di governo, sono appunto molteplici istituzioni su temi e con modalità partizie o di accordo, di accordo tra gli Stati, che mobilitano solo tra statali, ma anche soggetti della società civile, riescono a provvedere qualche forma di governo, e qui è rilevante tutta la tradizione dei regimi internazionali che può essere un pezzo del costruito delle istituzioni internazionali prossima alla parte della political science che prende un pochino i metodi dell'analisi economica. Ora, se questo è il fenomeno, mi pare chiaro che tutti quanti gli autori in questo numero lo caratterizzano come la governance come un allontanamento, un'alternativa rispetto al governance. La governance al posto del governo garantito dallo Stato liberale, o se volete, nella tradizione sia hopesiana o weberiana del potere politico. Quindi la governance non ha riferimento a un territorio preciso, non è basata su forti relazioni di autorità, non è basata sull'uso legittimo della forza, e quindi non impone le sue norme attraverso l'uso della forza, non utilizza norme astratte generali, le forme, la creazione del consenso non passa attraverso la rappresentanza politica di tipo universale, ma attraverso l'indicazione di interessi, eccetera. Ora, questa caratterizzazione in alternativa al governo, della governance rispetto al forum, nel numero di vista ha caratterizzazioni sia positive che negative, è già stato ricordato. Da un lato se ne mette in luce la connessione con i processi di globalizzazione, con il prevalere delle posizioni neoliberali, e quindi con processi di privatizzazione, diciamo così, o contrattualizzazione del potere politico, del potere, che lo porta al di fuori delle procedure democratiche, e anche se appare, diciamo così, in questa forma gentile della soft law e di una maggiore partecipazione, che però può essere assai arbitraria di categorie, gruppi, eccetera. Almeno due articoli lo fanno molto, molto chiaro, uno è quello di Rossi, che tutti noi compiangiamo, che tuttavia io oggi, come mi è successo anche qualche altra volta, anche compiangendolo, devo praticare. Ma questo lo dirò dopo. Il suo articolo è un articolo molto chiaro, è scritto che presenta il tema della governance come la crisi della forma del diritto societario, che avrebbe precedentemente trattato in modo molto più chiaro e pulito il rapporto tra azionisti, tra proprietà e controllo, tra azionisti e gestori delle imprese, e che invece sarebbe diventato progressivamente confuso e avrebbe progressivamente reso più opachi i poteri attraverso il fiorire di norme speciali. E pensate, ad esempio, questo ha ovviamente ragione, il potere di queste agenzie di rating che poi spesso colludono in perfetto conflitto di interessi con i soggetti che devono valutare. Diciamo, il fenomeno delle forme di governance della finanza globale sono, e le varie norme che l'hanno reso possibile sono presentate da Rossi come l'esempio, diciamo così, dello sfilacciarsi del diritto societario che prima della governance avrebbe chiarito, almeno invece io penso che il tema della governance nasce proprio allora, ma comunque sia, avrebbe trattato più chiaramente questa democrazia degli azionisti, cioè il rapporto tra azionisti e gestori dell'impresa. E quindi chiaramente considerato un pezzo della decadenza dello Stato liberale democratico, la contrattualizzazione, la privatizzazione, di tutto sommesso sotto l'insegna appunto del fiorire dell'analisi economica del diritto, in particolare l'idea che l'impresa sia un nesso di contratti, nexus of contract, riferito a una cosa, adesso poi diremo qualcosa su questo, ma questo è un punto sul quale torno. Nel lavoro sul rapporto tra governabilità e governance, invece, vi è un'altra lettura che è più sofisticata, se volete, cioè che il neoliberalismo in realtà avviluppa nelle forme della governance, disciplinando la soggettività, è stato detto molto chiaramente, le persone in forme strutture di potere, qui c'è un po' la fissazione di tutte le. L'analisi scottiana della biopolitica, ma prima in generale, diciamo così, del tema del potere. Apparentemente c'è privatizzazione, c'è allontanamento dal potere esercitato nella forma del Leviatano, ma in realtà le strutture del potere sviluppano una riforma di autoregolazione che sono tutte finalizzate a conformare i comportamenti a unici obiettivi, che sono obiettivi di efficienza, che sono obiettivi di autoimprenditorialità. E questo sarebbe un'altra forma, appunto, di allontanamento dal governo verso la governance, che è compatibile per l'appunto con le strutture e le riforme neoliberali. A fronte di questo ci sono invece letture, diciamo, quella di Bobbio, quella di Meini, che sottolineano invece la governance come allontanamento dal governo, ma per far fronte a esigenze sostanzialmente sia di partecipazione che di deliberazione, che hanno a che fare con lo sviluppo del welfare, e con la necessità di gestire la complessità di questi processi, è molto interessante. Sono anche gli attenti, queste contrapposizioni si trovano in questi due saggi. Da una parte la contrapposizione tra governance e le forme di coinvolgimento nei processi decisionali per privatizzazione, nel senso rispetto ad esempio all'esperienza di Monti e in generale dell'imposizione delle politiche di austerity, che naturalmente ha portato al centro e molti poteri di decisione. Queste sono le situazioni delle cose che descrive Luigi Bobbio. In un altro saggio invece lo si contrappone rispetto all'epoca del populismo. E tutto sommato, ahimè, questo è il punto, diciamo, che risponde. Ci casca sempre dentro la perfezione Renzi, in entrambi i casi, in tutti e due i casi Renzi appare sia come, diciamo, complice della centralizzazione un po' autoritaria del processo di riforma istituzionale, ma contemporaneamente anche un soggetto, diciamo, che usa argomenti populisti contro quegli elementi di governo basati sul consenso, ma anche sulla conoscenza, che sono stati appena richiamati, contro l'idea che gli esperti insieme ai corpi intermedi riescono a risolvere in maniera consensuale certi temi di policy, in maniera magari perdendo del tempo, magari senza dare una rivoluzione di settimana, eccetera. Bon, questo è un po' il quadro, e sono tutti temi, sono tutti modi di discutere il tema della governance come allontanamento dal governo, dal government, e come crisi dello Stato liberale democratico. Io non è che voglio negare naturalmente la fondatezza di questa analisi, però vorrei suggerire che il mio modo di guardare lo stesso problema, questo naturalmente prende il fatto del mestiere dovrei fare l'economista, diciamo. Però in realtà si tradirà subito il fatto che c'è una combinazione tra filosofia e economia, quello che dico. Se, in una prospettiva diversa, noi invece possiamo dire che un governance come un'alternativa allo Stato, un'alternativa al mercato. Questo è quello che prevalentemente accade nell'analisi degli economisti. Questo naturalmente fa assumere al tema una prospettiva, un significato diverso. Le forme di governance sono forme alternative di istituzioni che consentono il governo delle transazioni e inglobano in realtà in estremo, da una parte il mercato come un estremo, dall'altra parte lo Stato, e in mezzo abbiamo molteplicità di istituzioni che comunque vengono dagli economisti viste come alternative allo Stato, laddove l'alternativa al mercato. Qui, francamente, io vorrei qui trattare di fare tre esempi. Due sono, uno è ovvio, quello del corporate governance. L'altro è quello della governance of the commons, cioè il tema dei temi sollevati dal libro vostro, E poi fa riferimento a una cosa che ha la stessa nobiltà, ma invece fa riferimento a un'esperienza compiuta nel corso dell'Europa, e cioè la proposizione sostanzialmente coerente con l'idea di definire procedure di governance dei temi della shared social responsibility per promuovere forme di collaborazione tra pubblico e privato, livelli di governo centrale e locale sui temi diciamo, sociali sollevati dalla grande crisi che abbiamo vissuto. Ora, sul primo tema, questo è veramente il punto che bisogna richiamare, insomma, i turisti spesso, c'è una tremenda tendenza a semplificare il contributo che gli economisti danno a questo problema della corporate. Ad esempio, questa idea che cosa sia il proponente dell'idea del nexus of contract è sbagliata, letteralmente sbagliata. Il nexus of contract è un'idea argomentata da Alexander Demisetz, ed è esattamente la tesi che cosa Williamson contraddice. Non è un nesso di contratti l'impresa secondo la posizione prevalente dei ministri azionisti come Coase e Williamson, ma è laddove il mercato è troppo costoso per funzionare, invece una sfera dove vige la gerarchia d'autorità. L'autorità in un ordinamento privato, naturalmente, che solleva mille problemi, ma è l'autorità. E Coase lo fa, questo è che secondo me funziona, cioè, chiarissimamente, molto fortemente, nell'epoca in cui lui era assisteva al dibattito, anche perché il saggio sulla natura dell'impresa è di allora, il grande dibattito tra Hayek e Keynes, e lui vede l'ambito dove l'amministrazione centralizzata funziona, sia pure in un contesto di mercato, che è l'ambito dell'impresa. Quindi la corporate governance è un'alternativa al mercato che introduce nel contesto di organizzazioni private il problema e la possibilità, l'opportunità, i vantaggi di un'amministrazione centralizzata e dell'esercizio dell'autorità. Naturalmente la soluzione di questo problema è, nel caso semplice, data sulla base di tre variabili, con una soluzione relativamente semplificata. Essendo che i contratti sono incompleti, ci sono coinvolti investimenti specifici, ma gli orientamenti dei soggetti economici sono opportunisti, alla contrattazione incompleta sostituiamo un blocco di decisione basata sull'autorità volta a proteggere chi fa gli investimenti nell'attività congiunta contro l'opportunismo degli altri partecipanti. Quindi qui è il nesso tra proprietà e autorità. Tuttavia è chiarissimo anche a Williamson stesso che non finisce con la soluzione semplice, cioè con la proprietà unilaterale, tant'è che ci sono nelle sue pagine spesso un richiamo al ruolo delle unions, ma molto più chiaramente ad altri, pensate alla OCHI che già nel 84-85 scriveva quel lavoro, quel bellissimo testo sulla cooperative and theory of the firm. Quando gli investimenti specifici, quando gli stakeholder che fanno cose rilevanti nell'impresa sono molteplici, è chiaro che la soluzione unilaterale, proprietà e autorità one side, non funziona. Questo è implicito, è una critica, se volete, interna a questo modello, e apre nell'analisi economica la strada all'interlocuzione con quegli altri filoni che peraltro emergono nelle scienze manageriali, c'è tutto il filone del governo multi-stakeholder, l'approccio multi-stakeholder al governo di paese, che è l'altro paradigma che si confronta naturalmente, cioè, rispetto alla prospettiva di un scenario intermedio. Perché da una parte questa analisi, nel caso più semplice, dice chi è, a chi diamo la proprietà, chi mette in patrimonio comunque gli investimenti più importanti, e quindi il problema si risolve lì. Però se gli investimenti sono molteplici c'è un problema di bilanciamento tra soggetti ulteriori. Questa strada qui, che però è incentrata su come si alloca l'autorità, e quindi è potere politico, insomma, è il potere, e come si controbilancia, è alternativa rispetto alla prospettiva del nexus of contract, che dice invece che tutto si riduce ai contratti incentivanti. Cioè che la sostanza delle cose è costruire contratti incentivanti tra i proprietari e i manager dell'impresa. Quella è la strada presa che è poi diventata dominante. Alcan Demsetz, Jensen e Necklin, cioè quelli che la parte che è stata la base dello sviluppo che è tentato con gli altri di questo paradigma del governo basato sulla massimizzazione del valore degli azionisti. Quindi ci sono diverse tematiche all'interno, diversi filoni, e quello, diciamo, accademicamente più nobile e più riconosciuto ha posto molto genuinamente il fatto che nell'impresa c'è il potere e esso può essere allocato efficientemente, ma certe volte, ma nel caso normale, diciamo così, le cose non sono semplici, quindi c'è un problema di bilanciamento, e questo porta alla prospettiva multi-stakeholder, o comunque al tema del governo orientato agli stakeholder, non soltanto agli azionisti. Non di meno, se voi guardate il tema del governo dei beni comuni, il governance of the commons, cioè il contributo della Ostrom, anche qui l'alternativa si è verso lo Stato, ma è fortemente verso il mercato. Cioè, la soluzione della Ostrom, parlando di governance dei commons, è che non c'è bisogno di proprietà, di privatizzare i beni comuni per consentire di renderli escludibili. I beni comuni sono privati e non escludibili, restano tali, non si introduce la proprietà privata o una gestione capitalistica per renderli escludibili, per applicare il meccanismo dei prezzi, perché ci sono nelle comunità e possibili forme di autogoverno di queste stesse comunità che attraverso una serie di elementi che vanno dalla definizione di chi ha diritto, delle possibili accessi, della proporzione tra il contributo e la remunerazione, possibilità di sanzioni interne, la loro gestione da parte dei soggetti stessi, consentono di costruire un governo, diciamo, democratico, alternativo alla proprietà privata. E non di me, e lo stesso, come distanziamento dal mercato, anche i temi della shared social responsibility possono essere interpretati, perché sostanzialmente il punto, quando si parla di responsabilità sociale condivisa, è il fallimento del modello neoliberale di responsabilità sociale, che era evidenziato dalla crisi, quando questo lavoro, tra l'altro fatto anche con Klaus Hoffer, come rappresentato da Germania, quindi anche con una persona molto nota. Insomma, il tema è chiaro che questo modello per cui lo Stato fa i beni pubblici, il mercato alloca efficientemente le risorse, ma al massimo c'è una funzione residuale del non profit, del privato sociale, non funziona nel momento in cui la crisi erode le stesse basi del welfare. E c'è un problema di prevenzione da parte degli stessi soggetti privati, quindi un problema di collaborazione, il tema della governance, di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, ma chiedendo ai soggetti privati di avere una responsabilità sociale, il che naturalmente non è banale, perché un soggetto privato può ritenere di non essere, parlo subito, di non poter essere sottomesso alla responsabilità sociale se non ha la causalità sugli stati del mondo di cui stiamo parlando. Cioè io potrei non essere ritenuto responsabile degli effetti negativi sull'ambiente come individuo. Come si può risolvere questo problema? Anche qui il problema è forme di governo, di governance, che creano, ad esempio, forme di ragionamento di questi soggetti sono riconducibili al meeting, o alla capacità di ragionare come entità collettive, non come soggetti individuali. Allora, voi vedete che questi tre elementi, la corporate governance da una parte e soprattutto la sua analisi quando diventa multi-stakeholder, il tema del governo dei beni comuni e questi problemi di responsabilità sociale condivisa che richiedono forme di partecipazione, di governance attraverso il quale emerge una prospettiva comune dei soggetti privati, tutte quante richiedono una fondazione, una spiegazione, una giustificazione che non è così lontana dal tema del governo. In realtà la loro fondazione è in una qualche nozione di contratto sociale. Il contratto sociale dell'impresa tra gli stakeholder, la fondazione, perché noi abbiamo i beni comuni non sono, sono non escludibili per una ragione normativa, perché sono infrastrutture che funzionano come i beni sociali primari, quindi non sono escludibili esattamente come i beni sociali primari. E il punto di vista comune di questi soggetti privati pubblici, quando ci sono domande di responsabilità sociale condivisa, è esattamente il riconoscimento di della prospettiva della giustizia che sta alla base di questa idea del punto di vista comune o del we thinking di questi stessi gruppi. Dette in un altro modo, diciamo, ragioniamo su questa prospettiva del welfare alla SEN. Non basta che lo Stato provveda alcune capacità fondamentali, non arriveremo mai ai funzionamenti, all'essere, se in mezzo non ci sono delle capacità che sono anche dei soggetti privati del mercato che permettono di trasformare le capacità fondamentali nei funzionamenti finali. Se nel mercato noi abbiamo istituzioni che non permettono l'esercizio delle capacità, non riusciremo mai ad arrivarci, quindi sarà sempre un lavoro di sì. Questa è l'intuizione che sta alla base di questa idea di forma di governo, di verticale, ma che sostengono le responsabilità sociali condivise. Quindi, se vediamo questi tre esempi, e qui ho veramente finito, probabilmente ricondurre, come fanno prevalentemente sociologi e politologi, il tema della governance a un'alternativa allo stato di grande è parziale. Verosimilmente vi è invece un'idea di un'alternativa al mercato che riporta la governance più vicino alle forme della giustificazione dell'agire politico, e per argomentare, non per argomentare, ma per dimostrare questo dal punto di vista della impresa, io vi suggerisco di leggere questo libro, Power of Government, di Elizabeth Anderson, splendido libro di una filosofa politica applicata all'impresa, per vedere come appunto lei, una dei seguaci attualmente del filone di studi che nasce con Rawls, Sanders, come l'impresa, una delle istituzioni che è citata, può essere vista esattamente come un luogo di governo privato, esattamente come luogo di esercizio del potere, di limitazione, proprio perché è un governo privato di alcuni diritti, eccetera, eccetera. Questa naturalmente è una forzatura, nel senso che in realtà la governance è un private government, che ci porta molto vicino ai temi centrali della giustificazione dell'istituzione politica.
Quindi, grazie.
Chissà chi sopravviverà dopo questa ospita di.
È un bellissimo numero e appunto, devo fare i complimenti a Andrea Rosaria e a Andrea che l'hanno costruito su una cosa molto difficile. Avete avuto un esempio adesso, se approfondito nei suoi pezzi, nelle sue componenti, dà luogo poi a ragionamenti molto complessi e molto sottili. Allora, il compito che mi sono proposto, l'ho scritto il mio intervento apposta per rispettare questo compito, è quello di dare un inquadramento il più semplice possibile, no? Dei materiali che vengono sviluppati in questo libro, no? Questa. E, allora, parto da un tema iniziale, voglio dire, non è che l'espressione governance sia intraducibile in italiano. Vuol dire semplicemente modalità di governo, tre parole di cui una preposizione invece di una. Modalità di governo di istituzioni o di rapporti complessi, in cui ci sono molti soggetti coinvolti e potenzialmente interessati agli esiti di questo governo. Soggetti pubblici e privati, soggetti nazionali e internazionali. E anche, il problema è che le modalità di governo sono diventate sia a livello nazionale che a livello internazionale, sia nel pubblico sia nel privato, sia nei confini tra pubblico e privato, molto più complicate, specialmente negli ultimi anni. ma non si tratta di una novità, per noi è una novità. Governance non è una novità, è cosa che dice anche qui. No? Il processo di compilazione è nato da molti, molti decenni, vi do tre esempi. Il primo mi riguarda direttamente, riguarda il diritto costituzionale amministrativo, un campo nel quale la compilazione dovrebbe essere minore, data la prevalenza di un soggetto, un decisore sovrano, lo Stato, cui soltanto spetta il potere di coercizione legittima, di imporre obblighi di comportamento ai soggetti interessati e la capacità di sanzionare, se non vengono svolti, l'uso, un famoso uso legittimo della violenza, nella espressione di Max Weber. Ebbene, la mia tesi di diritto amministrativo, relatore Vittorio Bachelet, quasi 60 anni fa, 1960, riguardava appunto l'uso crescente di accordi, intermediazioni, quasi contratti, tra diverse istituzioni del pubblico, centrali e locali. La governance stava entrando massicciamente nei campi dominati dallo Stato, attraverso la frammentazione regionale dei poteri, l'estensione dei compiti assegnati al pubblico, quindi si fenomeni che allora stavano sviluppando. Guardate, erano tutti esempi verso la fine degli anni 50, inizio degli anni 60, vedete come dire. Questo è un esempio che mi concerne direttamente. Ma non si tratta di una novità, questo secondo esempio, neppure in campo privato. E basta leggere il saggio di Guido Rossi, che è fatto riferimento adesso, per rendersene conto. Anche nel Santa Santorum del privato, il diritto delle società, grandi giuristi come Scarelli, prima di lui Santiromano, si erano resi conto di quanto fosse difficile una definizione rigorosa di questo campo del diritto. Privato sì, ma al confine con preminenti interessi pubblico, gli interessi delle decisioni private vengono presi in condizioni di trasparenza nel rispetto di tutti gli interessi e i diritti dei coinvolti, degli stakeholder, come diceva prima Lorenzo. Quindi, che pensate qua a caso della legislazione antimonopolistica e alla evoluzione che questa ha subito invece. Terzo esempio, non si tratta di una novità neppure in campo internazionale, dove manca un potere sovrano legittimo, e però ci sono sempre, da sempre, accordi e trattati tra diversi stati sovrani. La globalizzazione si è estesa, ma non è per niente una novità. Già nell'immediato dopoguerra, la prima fase americana della globalizzazione venne accompagnata dallo sviluppo di organizzazioni internazionali, i cui compiti erano definiti da trattati interstatali e avevano, a seconda dei campi di regolazione, diversi gradi di istituzionalizzazione e diverse capacità di stabilire regole a cui i soggetti dovevano conformarsi. Cos'altro sono la World Bank, la banca mondiale o il Fondo Monetario Internazionale, cioè le istituzioni cardine del sistema monetario internazionale definito a Bretton Woods. Questo è governance, il governance internazionale. E non solo modalità di governance, anche le grandi, quelle che Sabino Cassesi chiama forum organizations, istituite dopo prima, addirittura dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda, la società delle nazioni, e poi l'ONU. Esse stabiliscono regole, non stabiliscono regole accettate in campi specifici, mediante trattati internazionali sulla pesca, sull'ambiente, sui rifiuti tossici, sul lavoro, sugli armamenti, ce ne sono tantissimi di questi trattati, no? Ma esprimono indirizzi politici di natura internazionale, alcuni dei quali possono avere notevoli ripercussioni se trovano un braccio secolare, un paese, uno Stato egemone che li sostiene. Insomma, sono un surrogato di un governo mondiale che non esiste. Perché non esiste uno Stato che abbia il monopolio legittimo della violenza sull'intero pianeta. Ma questi sono tre casi. Dunque, la governance esisteva anche prima. Anche se il termine è entrato in uso solo da una trentina d'anni. Quello che si può dire è che la complicazione del governo di istituzioni complesse, no, è di molto aumentata negli ultimi anni a seguito di sviluppi a cui stavo praticamente accenno ed ha acquistato una più forte valenza ideologica normativa, mischiandosi insieme alle concezioni neoliberali oggi prevalenti. E arrivo al tema politico. Perché la complicazione decisionale è aumentata? Perché, padre? No? Per la convergenza di tre fenomeni, due operanti soprattutto a livello nazionale, per i singoli stati, e dunque in contesti in cui esiste un potere sovrano, no? Che potenzialmente potrebbe agire in anti-government, no? Per quanto con minori capacità di imposizione di norme imperative. E uno, l'altro, fenomeno, il terzo fenomeno, operante soprattutto a livello internazionale. Vediamo i primi due. Siamo nello Stato nazionale. Allora, la prima causa di crescita, fenomeni che poi sono stati chiamati governance, è la grande estensione post-bellica dei compiti dello Stato, sia a livello economico-sociale, sia a livello ordinamentale. Rispetto all'anteguerra, la frazione della spesa pubblica, per sanità, istruzione, pensioni e tanti altri fenomeni, è più che raddoppiata. E la crescita di nuovi poteri decisionali sul territorio, eccetera, si è molto rafforzata. Questo produce una complicazione nell'articolazione dei problemi di governo, no, che è difficile affrontare esclusivamente top down, cioè dall'alto. No? Il secondo fenomeno che si accompagna a questo primo è l'altro, è un fenomeno, se volete, di democrazia o comunque è sempre a livello nazionale, è il fenomeno di maggiore attivazione dei soggetti coinvolti, una popolazione più istruita ed esigente, più attiva ed interconnessa, rappresentata da organizzazioni di interesse sempre più numerose e frequenti e istituzioni non governative sempre più attive. Questi fenomeni hanno complicato incredibilmente, diciamo, le decisioni. Ora, fare accettare decisioni date dall'alto, emanate da un potere sovrano nazionale e unitario, che poi così unitario non è, ho fatto l'esempio amministrativo prima, quindi si capisce che anche un'amministrazione non è un soggetto unitario. Fare accettare queste decisioni diventa sempre più difficile. E è anche meno conveniente, perché i soggetti su cui cadono le decisioni sono anche portatori di informazioni importanti e di proposte che possono aumentare l'efficacia delle decisioni. E ascoltarli e coinvolgerli nel processo può essere utile, oltre che più democratico, se vogliamo dire così. È il grande problema della democrazia partecipativa, addirittura deliberativa, cui Luigi Bobbio, il suo saggio è chiarissimo, molto bello, no? Ha dedicato buona parte della sua, purtroppo, troppo breve vita. A livello nazionale, dunque, governance, il coinvolgimento dei soggetti interessati, potrebbe sembrare una cosa, secondo i nostri parametri di sinistra, una cosa buona, più democratica, che non calare ordini dall'alto. Quindi c'è un grosso modo, una predisposizione favorevole, molti di noi o molti che hanno la mia formazione, per la governance a livello nazionale. Guardate che non è necessariamente così. L'altra voce che avete sentito prima, fa vedere che anche nella governance, specialmente quella, no, della sua, che anche nei fenomeni di governance, no, c'è un modo più sottile, più malizioso, più di imporre decisioni che in realtà sono prese al di fuori del coinvolgimento dei soggetti, di imporre tramite i soggetti, imponendoli a loro, usando la loro coscienza, la cattiva coscienza. Ciò dipende, no? E dipende da un insieme di fattori che pochi, no? E altri hanno documentato e che i filosofi del diritto hanno ampiamente messo in evidenza. Ma vengo la terza grande causa di complicazione decisionale. E dunque i processi di governance sempre più estesi, quelli che riguardano soprattutto le relazioni internazionali e soprattutto il grande balzo in avanti dei processi di globalizzazione negli ultimi 30 anni. Ora, che la globalizzazione abbia sempre dato origine ai fenomeni di governance deriva dal fatto, come dire, dai trattati vestaliani in poi, quindi non è lunghissimo, si dice Wallerstein, la globalizzazione risale addirittura a 600, quindi che la globalizzazione abbia sempre dato origine ai fenomeni di governance deriva dal semplice fatto che a livello internazionale non c'è un government e non c'è un potere assoluto, no? E quindi le regole di convivenza o di convenienza devono essere stabilite mediante accordo tra le parti, di solito i governi nazionali, ma spesso anche le organizzazioni private, imprese, operanti a livello internazionale. E questo comporta oggi che l'orientamento politico della governance internazionale possa andare in direzioni opposte, diciamo, dal punto di vista politico, dal punto di vista della nostra simpatia nei confronti di quelli rispetto a quelle della governance nazionale, che invece coinvolgono la partecipazione, l'aumento della partecipazione dei singoli soggetti, quando è così. A livello nazionale, la governance può comportare una estensione o un rafforzamento, no, della democrazia, ma può, a livello nazionale, ma può anche, ma non è sempre così, e può essere un modo più sottile, più insidioso, di imporre doveri dall'alto ai singoli soggetti che partecipano. A livello internazionale non è sicuramente così, perché questa recente svolta di globalizzazione è andata avanti, è andata insieme a un orientamento politico dominante di natura neoliberale. Insomma, neoliberismo e globalizzazione oggi sono strettamente congiunti, anche se due termini possono essere distinti, non sono la stessa cosa. Quando parliamo di neoliberismo, che è un orientamento culturale di un certo tipo, e globalizzazione, sono due cose molto diverse. Ci può essere una globalizzazione democratica, come da quella spiegata da Keynes, e di fatto in parte attuata nella prima globalizzazione americana, con le regole stabilite da Bretton Woods. Dipende qual è il potere egemone. E allora gli Stati Uniti erano un egemone liberal, erano un egemone democratico e non neoliberale, come da Reagan in poi. Quindi le due globalizzazioni sono molto diverse. Le grandi imprese e la grande finanza dettano le regole della globalizzazione di oggi, ma non le dettavano loro. E l'Unione Europea, per la sua debolezza politica, non fa che seguire. E semplicemente una cinghia di trasmissione, no? Delle regole, diciamo, Reagan, tacita. Questo è il frutto del disunione europea, e fa bene quello Rossi a ricordare l'incredibile episodio della pronuncia dell'antitrust dell'Unione Europea del 2016, per far pagare 13 miliardi di tasse non pagate ad Apple, vi ricordate, c'è stato per le sue società che erano domiciliate legalmente in Irlanda, e in cui finivano tutte le entrate delle vendite europee. Non soltanto Apple ha fatto ricorso, è comprensibile. L'ha fatto opposizione anche l'Irlanda, che teneva di perdere la sua posizione di paradiso, fiscale. Fa capire quanto è complicato il mondo. Allora, contro la globalizzazione neoliberale, dominata dalle grandi imprese e dalla finanza, una globalizzazione che è responsabile dei disagi dei cittadini degli stessi stati più avanzati, e in questi ha portato a una forte crescita di movimenti verso i campi propriamente populisti, ma guardate che è responsabile anche dell'enorme sviluppo dei paesi meno sviluppati. Quindi sono luci e ombre nei fenomeni di globalizzazione, anche di questa globalizzazione di tipo neoliberale. E con fuori di questa globalizzazione si sta sviluppando una forte reazione, una reazione che ha preso due direzioni, una contro il neoliberismo e un'altra contro la stessa globalizzazione. Tenete le distinte, sono due cose diverse. Questa seconda, quella contro la globalizzazione, è quella dai titoli dei giornali, dato che il suo protagonista è lo stesso Donald Trump, ovviamente, ed è quella a cui accenna Charlie Meyer nel suo saggio bellissimo. Un movimento di anti-governance. Torniamo al governance, torniamo al tradizionale, torniamo al semplice, torniamo al nazionale, torniamo al controllabile, no? Invece di queste enormi complicazioni e proliferazioni. Ma senza alcuna necessità, questo ritorno al semplice, al tradizionale, al controllabile, di rivedere le basi ideologiche del governo. Trump e i movimenti populisti di destra, prevalenti in Europa, sono schierati su questa linea, insieme sovranista e non critica nei confronti degli eccessi finanziari e delle volatili del passato. E poi c'è la direzione di buon modo verso una globalizzazione diversa e più controllata. Macron in Europa, Xi Jinping, il presidente cinese, per citare i due più importanti leader politici, sono intervenute a difesa della globalizzazione. Si tratta di una posizione prevalente anche per gli studiosi e gli esperti, la globalizzazione intelligente di Danny Roderick, un libro che consiglierei a tutti, no? È il manifesto, ma in generale no, gli eredi della prima globalizzazione intelligente, quelli dell'immediato dopoguerra, quelli quella le cui regole vengono fissate a Bretton Woods, insomma tutti gli economisti keynesiani, tutti vanno in questa direzione. Globalizzazione e neoliberismo sono due processi diversi e se ora sono fusi insieme possono essere separati, questa è la loro tesi. Poi evidentemente c'è una terza posizione, quella che vede la crisi della globalizzazione neoliberale fuse insieme, i prodotti della crisi finale del capitalismo, insomma, Tornieri e Conte, questi vi lascio da parte.
Grazie. Io chiuderei qui la discussione, ma io dice no, no.
A me sembra che sia assente completamente un elemento dimensionale, dimensionale, quello delle multinazionali, che sono degli autentici stati dell'Ellis e Pilate.
Con questa terminologia,
cioè i grandi poteri delle imprese, della finanza, quelli che si devono appunto delle imprese multinazionali
ampiamente sollevate delle multinazionali
che sono state scatenate a livello diciamo mondiale dalla caduta dell'opio, una cosa fondamentale che è stata fatta per il grosso modo ai tempi di Reagan della Tassa, quello devo dire uno dei pezzi fondamentali del regime di Bretton Woods, cioè l'impossibilità o il controllo che ogni Stato nazionale aveva sull'esportazione e importazione dei capitali di Bretton. Allora, faceva parte del fenomeno deregolativo, diciamo, generale della filosofia iperliberale di allora, ma questa cosa ha generato e era chiesto dalle grandi imprese, le quali soffrivano sotto le regole che erano state stabilite dei 30 anni gloriosi, come anche i francesi. La Goldenese, no? Soffrivano perché vedevano, innanzitutto, erano, grosso modo, le loro potenzialità di profitto erano limitate, no? Alcune fasi tecnologiche erano state superate per entrare in altre dovevano avere diciamo, una pubblica ancora maggiore e soprattutto vedevano possibili praterie di espansione in altri paesi. Quindi aveva eliminato l'obbligo di controlli, no? Sui capitali, sui movimenti di capitali, sia speculativi, sia di investimenti diretti, è stata per loro una manna, cioè un grande potere. E naturalmente la cosa questo ha generato da una parte il male e dall'altra il bene. L'altro il bene nel senso che alcuni paesi hanno cominciato a svilupparsi in maniera molto forte. Sì, è questa perché c'è stata quella deregolazione. E perché loro, i cinesi, sono stati abbastanza bravi e abbastanza forti da poter tenere sotto controllo e utilizzare i propri scopi. Non sono state vittime della iperlibertà di cui sono stati vittime tanti paesi dell'ex Unione Sovietica che hanno sofferto terribilmente di questo. No, l'hanno usato con il modo intelligente. Come in genere tutti i paesi dell'Oriente, del lontano Oriente, sono stati molto bravi e intelligenti a utilizzare le possibilità di utilizzare diciamo, l'ingresso di multinazionali, copiarne o comunque utilizzare nella loro capacità dinamica e poi utilizzarla diciamo, proprio, imitarla all'interno. No, così sono più o meno altre cose. Un modo semplice di raccontare la storia, però lo snodo fondamentale è stata la vittoria politica di Reagan dovuta a una crisi del modello regolativo più rigido che il modello precedente, il modello invece di Bretton Woods, intendersi. Quindi che era stato quello che invece aveva assistito all'enorme sviluppo dei nostri paesi, quelli che sono stati in realtà avvantaggiati nei 30 anni successivi, 30-35 anni successivi alla seconda guerra mondiale. Noi ci siamo avvantaggiati di questo, no? E abbiamo avuto tassi di crescita enormi, voglio dire, mentre i paesi in genere diciamo, meno sviluppati ne soffrivano. Questo è stato il passaggio. E adesso i nostri paesi hanno ancora possibilità di crescita, se cambiano diciamo, modello di credito e sviluppo, se sono particolarmente bravi, eccetera. Certo, i paesi ex sviluppati, tuttora sviluppati e ricchi, e però inefficienti come il nostro, ne soffrono.
paesi invece ex europei crescono un po' meno, ma riescono ancora a tenere le loro istituzioni di welfare, o Francia, Germania, ancora. Noi siamo quelli che siamo più in crisi, perché siamo, abbiamo prodotto di quella grande fase di sviluppo e non siamo stati in grado di preparare la successiva. E questi sono i problemi. Ed è difficilissimo far capire agli italiani che in realtà su loro non bisogna dare un messaggio di ottimismo, bisogna dare un messaggio di realtà, di pessimismo. Noi siamo in una situazione di crisi gravissima e come usciremo non lo so proprio. Grazie per questo bel messaggio.
Al punto di condizionare i governi, quello è il punto. Sono arrivate appunto le multinazionali, sì, di condizionare i governi.
Sì, certo, non mi sembra che ci sia altro. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi sembra che io voglio solo ringraziare tutti per l'attenzione verso questa rivista e verso questa serata di discussione. Grazie.
Bene, grazie. Allora, no.
L'attenzione sulla rivista la continua a riparare.
Ci applaudiamo per la noi.
Questa volta.
Sì, sì, sì. No, 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 no